Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È mercoledì 30 agosto 2006, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio di approfondimento quotidiano, un saluto a Vincenzo Proto in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio sono oggi in regia. Oggi parliamo di Africa, parliamo di conflitti dimenticati perché nell'Africa centrale, in Uganda, in un'area dove secondo le Nazioni Unite è in corso da decenni la crisi umanitaria più tragica del mondo, da qualche giorno sembra essere una ragione in più per sperare nella fine della violenza. Infatti, dopo quasi 20 anni dall'inizio del terribile conflitto che affligge il nord Uganda ed il sud Sudan e che ha causato numerosissime vittime civili, costringendo più di 1 milione di persone nei campi profughi del nord del paese, è stato firmato sabato a Juba, capitale del sud Sudan, un accordo per la cessazione delle ostilità tra il governo ugandese e i ribelli del Lord Resistance Army. Un primo passo avanti verso un accordo di pace. Proprio domani, giovedì, riprendono i colloqui per arrivare a un accordo di pace definitivo. Una delegazione governativa di Kampala, dunque, sabato, assieme a un'altra delegazione di rappresentanti della milizia ribelle LRA, hanno sottoscritto un protocollo per cessare le ostilità in vista di un definitivo approfondimento del processo di pace. Si tratta di una tregua che è iniziata formalmente proprio ieri, martedì, ed è un accordo che prevede diverse clausole piuttosto pragmatiche, piuttosto concrete, che quindi fanno ben sperare. Si tratta di un documento che non rappresenta dunque ancora un cessate il fuoco definitivo, non parla di disarmo. Del pool internazionale di mediatori fa parte anche la comunità di Sant'Egidio, che ha giudicato il protocollo siglato come un primo significativo passo. E noi siamo proprio in collegamento con Mario Giro della comunità di Sant'Egidio, in particolare esperto di questioni africane. Giro, ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno e grazie a voi.
Ecco, voi avete giudicato l'accordo un primo significativo passo avanti verso un accordo di pace. Perché significativo?
Perché altre volte ci sono state in questi ultimi 10 anni di tentativi di accordo con l'LRA e tregue, anche unilaterali. Questa però è più di una tregua, non è ancora cessato il fuoco con il disarmo, però per la prima volta l'LRA accetta di mostrare i suoi combattenti e soprattutto di radunarli in due aree sotto il controllo dell'esercito del governo del Sud Sudan, e questo è un fatto molto significativo.
Ecco, per far capire a chi ci ascolta questa guerra, che storia ha provocato decine di migliaia di vittime e costretto oltre 1,5 milioni di sfollati ugandesi a cercare riparo in tantissimi campi profughi che sono esposti a loro volta a violenze, a scontri e soprattutto ai rapimenti in massa di bambini da parte dei guerriglieri dell'LRA, che è una forza che per il 90% è costituita da minorenni, non è vero?
Esattamente, è un po' la guerra simbolica dell'utilizzo dei bambini soldato, simbolo orribile di queste guerre nelle zone più povere del nostro pianeta e nel quadro anche di stati indeboliti. Sembra che 25.000 bambini siano stati rapiti in questi 20 anni per combattere, moltissimi altri anche uccisi o mutilati per costringerli a non combattere. Le immagini dei night commuters, cioè dei pendolari della notte, questi bambini che dai villaggi si rifugiano in città per non essere rapiti, sono negli occhi di tutti. Noi speriamo di poter ridare la speranza ai bambini dopo tanti anni in cui la popolazione del nord Uganda e dell'est Uganda sono rimasti intrappolati, ostaggio di questa guerra terribile.
Dunque c'è stato questo pool internazionale di mediatori di cui voi come Sant'Egidio fate parte,
sì,
che avete in qualche modo fatto la parte della terza parte, che in qualche modo mette d'accordo, fa incontrare i due contendenti. La cosa più difficile è stata sicuramente incontrare i leader del Lord Resistance Army, in particolare Joseph Kony. Lo avete incontrato?
Sì, abbiamo incontrato in questi ultimi mesi varie volte, io personalmente 3 volte, e lui insieme all'alto comando della sua milizia è rifugiato nel parco della Garamba, cioè nella foresta del nord-est del Congo, che è frontaliero con il Sud Sudan e con il nord Uganda. in questi contatti diretti, che sono stati veramente essenziali e prima non c'erano, siamo riusciti insieme al governo del Sud Sudan a convincerlo a cominciare una vera e reale seria trattativa, quindi a nominare una delegazione e a cominciare i lavori a Giuba. Va detto che Sant'Egidio si interessa di questa guerra fin da 10 anni, è una lunghissima storia, quando le ragazze del collegio Santa Maria di Gulu furono rapite proprio dai miliziani dell'LRA. I nostri primi contatti con questo gruppo datano da quel periodo lì.
C'è chi dice che l'LRA è arrivato a questo accordo perché da tempo ormai è estremamente indebolito.
Questo è possibile, sicuramente la pace tra nord e sud Uganda ha creato una maggiore stabilità nella regione e quindi l'LRA si trova più isolato, però va anche ricordato che queste milizie, che questi gruppi di ribelli, di guerriglieri possono sopravvivere per anni in una zona come quella del Centro Africa in cui non ci sono praticamente frontiere e magari ricominciare la guerra rafforzati da nuove alleanze tra qualche tempo, quindi vanno assolutamente sono conflitti che vanno assolutamente spenti.
Ecco, una parola sul ruolo che ha avuto il presidente ugandese Museveni in questo conflitto. Proprio ieri ha ordinato all'esercito di interrompere ogni azione ostile contro i ribelli dell'LRA, così come è stato deciso nella tregua, però sono numerose le critiche che gli sono state rivolte proprio per il suo ruolo in questa vicenda. C'è chi dice che non ha fatto molto proprio per impedire gli attacchi dei ribelli dell'LRA.
Ma io penso che per rendersi conto di che cosa significa quello che è successo in questi quasi 20 anni di guerra a Nord Uganda bisogna conoscere il terreno. È una zona in cui si sono svolti molti conflitti dagli anni 60 ad oggi, in cui il tessuto sociale è completamente strappato, in cui è difficile vincere una guerra. Ecco, questo a parte che è anche un ragionamento che si può fare su tanti altri conflitti, dice vincere una guerra militarmente oggi è impossibile. Il presidente Museveni, con il quale siamo in contatto da tanto tempo, ha sempre detto che lui era anche disponibile al dialogo, quindi ha sempre sostenuto anche la via del dialogo, ovviamente ha anche tentato di risolvere la questione militarmente quando l'LRA era in battaglia, combatteva e non voleva parlare di dialogo, però ha sempre detto che c'era la possibilità di una seria trattativa. Ecco, questa seria possibilità è stata messa in atto finalmente con questa mediazione internazionale che si svolge non in Uganda, ma si svolge, questo è anche il cambiamento decisivo, in Sud Sudan, quindi in un paese terzo.
C'è stata la cessazione delle ostilità, ora possono partire i colloqui per arrivare a un vero e proprio accordo di pace. Quale percorso si può prevedere?
È un percorso lungo, credo, perché non bisogna avere fretta. Due sono i grossi problemi che ci troviamo davanti da domani. Il primo è quello sull'incriminazione da parte del Tribunale Penale Internazionale ai leader dell'alto comando dell'LRA. Occorre trovare una formula alternativa di giustizia che vada bene al Tribunale Penale Internazionale e che sia interna, che sia ugandese, che sia tradizionale, però che sia accettata dal TPI. E il secondo grosso problema è il rientro a casa del 1.700.000 profughi interni, sfollati interni, che da più di 10 anni vivono nei campi e naturalmente non ci sono più villaggi, va ricostruito tutto, è una grossa crisi umanitaria, una delle più grosse secondo l'ONU.
Mario Giro della comunità di Sant'Egidio, si dice con un luogo comune giornalistico forse che questo conflitto è uno dei conflitti dimenticati, quanto è vero?
Sicuramente se ne è parlato molto a tratti, soprattutto come diciamo prima per la questione dei bambini, perché è un po' il simbolo orribile di questo utilizzo dei bambini come soldati, però ci sono stati anche dei momenti di silenzio. È ovvio che in certe situazioni, quando un conflitto si protrae per tanto tempo, ci siano dei momenti in cui l'opinione pubblica è distratta da altri eventi, però credo che nel caso del Nord Uganda i media abbiano molto parlato della situazione soprattutto dei minori in quella zona dell'Africa centrale e che l'opinione pubblica abbia negli occhi le orribili immagini di questi bambini uccisi o costretti a uccidere, e forse è venuto il momento anche di sperare in qualcosa di diverso per il loro futuro.
Grazie veramente a Mario Giro della comunità di Sant'Egidio, buon proseguimento di giornata.
Grazie anche a voi.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, questo è il nostro programma di approfondimento quotidiano. Al di là della notizia, stiamo parlando dell'accordo che è stato raggiunto sabato scorso in Sudan tra i ribelli dell'LRA e il governo di Kampala, un accordo che potrebbe chiudere 18 anni di guerra costati decine di migliaia di vittime, un accordo che prevede la cessazione delle ostilità e che è in vigore proprio da ieri. La trattativa proseguirà a partire da domani, ma restano delle incognite. Secondo Sant'Egidio, che come avete sentito ha fatto parte del pool internazionale di mediatori, si tratta però di un primo significativo passo. Ma per capire meglio l'importanza di questo accordo, andiamo a vedere chi sono i guerriglieri che si oppongono al governo ugandese ormai da decenni. Si chiama Lord Resistance Army ed è costituito in questo momento da circa 5.000 effettivi. È nato nell'88, ma ha trovato aiuti e mezzi dal governo sudanese proprio a partire dal 94. Nonostante i proclami e le garanzie di sicurezza offerte alla popolazione da parte del governo del presidente Museveni, l'esercito regolare ugandese non ha mai contrapposto ai guerriglieri più di 4.000 uomini. E soprattutto, comunque, per quanto riguarda questo accordo, ci sono molti dubbi perché, come ci ricordava Mario Giro della comunità di Sant'Egidio, il vero protagonista è il comandante storico dell'LRA, Joseph Kony, che si trova attualmente in un parco nazionale della Garamba, nell'estremo nord della Repubblica Democratica del Congo, ma che soprattutto è ricercato dalla Corte Penale Internazionale con l'accusa di crimini di guerra e contro l'umanità. Noi parliamo ancora di questo accordo con un altro ospite che ci ha raggiunto in diretta telefonica e che ringraziamo. Si tratta di Giulio Albanese, missionario comboniano, giornalista, spesso ai nostri microfoni. Ben trovato, Giulio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, un tuo commento dunque su questo accordo che da Sant'Egidio è stato definito un primo significativo passo avanti verso un vero e proprio accordo di pace.
Condivido pienamente. Considerando tutti i disastri che questi Olum, così vengono chiamati in lingua ciolle i ribelli, significa letteralmente erba, perché solitamente si nascondevano nell'erba ed era proprio lì che facevano i loro agguati, tendevano le loro imboscate. Ebbene, considerando tutti i disastri che questi signori hanno fatto dalla fine degli anni Ottanta fino ad oggi, ebbene, il fatto che si sia raggiunto, siglato un cessate il fuoco sicuramente è un traguardo storico, anche perché poi di fatto sappiamo poco o niente di quello che è successo in questa periferia del mondo. Questa è stata una delle classiche guerre dimenticate. Ne ha parlato, per carità, Radio Vaticana, alcune testate cattoliche, certa stampa laica, ma sempre, voglio dire, è sempre stato un interesse molto limitato, nel senso che la grande stampa, le grandi testate internazionali hanno ignorato questa guerra che, non dimentichiamolo, ha causato la morte di oltre 100.000 persone. E la cosa interessante è che dal 94 ad oggi, vale a dire da quando il Sudan è sceso in campo appoggiando Kony direttamente, beh, i ribelli hanno sequestrato un qualcosa, secondo i dati forniti dall'arcidiocesi di Gulu, l'ufficio Peace and Justice, giustizia e pace, bene, avrebbero sequestrato oltre 25.000 bambini. Quindi un aspetto che avrebbe sottolineato, non vorrei ripetere quello che è già stato detto, il problema rimane Kony, perché se questo signore rimane nell'erba sicuramente continuerà a rappresentare lui e i suoi luogotenenti sicuramente un fattore destabilizzante. Però a parte questa faccenda c'è da considerare che davvero c'è davvero da ricostruire l'intero Nord Uganda, in particolare i distretti Acholi, cioè la situazione umanitaria delle popolazioni autoctone, soprattutto tutto l'etnia Acholi, però anche in parte marginalmente i Lango e anche i Teso, quelle sono popolazioni che hanno sofferto pene indicibili, non ci sono infrastrutture, gente costretta a vivere per anni nei cosiddetti protected villages, in sostanza dei campi profughi protetti formalmente dall'esercito, di fatto era gente abbandonata al proprio destino. Ecco, dico, il fatto che adesso sia stato raggiunto questo accordo è importante, sogniamo tutti un accordo di pace, però poi il cammino sarà ancora lungo, perché si tratta davvero di ricostruire parte di questa nazione che è stata davvero per certi versi spazzata via dalla furia della violenza.
E Giulio Albanese, tu hai scritto un libro che si intitola Soldatini di Piombo, la questione dei bambini soldato. Abbiamo detto il 90% dei ribelli del Lord Resistance Army è infatti minorenne. Dal 94 20.000 bambini sono finiti nelle mani del movimento armato. Cosa ha imparato proprio conoscendo questa vicenda proprio tragica della storia contemporanea?
Ho capito questo, che in fondo i minori, i bambini, quelli che noi chiamiamo baby soldiers, in effetti sono le prime vittime di queste guerre dimenticate, perché sono stati rapiti nei loro villaggi, hanno assistito all'uccisione dei loro genitori, sono stati costretti ad imbracciare il fucile e poi, contrariamente a quello che si pensa, questi minori non hanno combattuto, come è successo in altre parti dell'Africa, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma hanno combattuto, e questo lo dico per esperienza personale e diretta, perché questi bambini li ho incontrati nel bush, quando imbracciavano il fucile, non nei campi di riabilitazione. Ho avuto, non so se considerarla fortuna, comunque la vita ha voluto che li incontrassi personalmente nel bush, mentre erano ancora guerriglieri. Ebbene, questi bambini combattevano sotto l'effetto di una ipnosi collettiva, un vero e proprio lavaggio del cervello. E questo, a mio avviso, è un qualche cosa deprecabile ed è importante che da parte delle organizzazioni umanitarie ci sia un grosso investimento per ridare vita, speranza a questa gioventù bruciata, ragazzi che certamente non hanno vissuto né la loro infanzia né la preadolescenza né tantomeno l'adolescenza. Molti di loro oggi sono diventati adulti e hanno un futuro tutto in salita.
Ragazzi che però sono recuperabili, come dimostra l'impegno di molti cattolici.
Diciamo che il mondo cattolico, e non solo quello cattolico, in questi anni ha tentato comunque un'azione di recupero su questi bambini. Il problema di fondo è che ci vogliono tempi molto, molto, molto lunghi. Purtroppo i progetti solitamente non vanno al di là dei 5-6 mesi, a volte anche un anno. Ma poi i ragazzi, come al solito, ecco, tornano alle loro famiglie, ma il problema è che non hanno una professione. Quindi si tratta di creare strutture che in una maniera o nell'altra possano quantomeno insegnare loro un mestiere, perché già in altri paesi africani abbiamo visto che molti di questi ex baby soldiers sono poi finiti per strada, le bambine purtroppo sono state costrette a prostituirsi e i ragazzi sono stati proprio letteralmente risucchiati dalla malavita organizzata. Dunque questa è una situazione che a mio avviso va monitorata con grande attenzione.
Giulio Albanese, per chiudere, dunque questo accordo, un accordo che ha portato a una cessazione delle ostilità, manca ancora un accordo di pace definitivo tra i ribelli dell'LRA e il governo di Kampala. A questo punto quanto possiamo sperare che arrivi veramente la pace? Quali condizioni servono?
Ma sicuramente bisogna tirare fuori dal bush, dal bosco, dall'erba, dalla boscaglia, dal Congo, da quella periferia estrema dell'ex Zaire, il signor Joseph Kony e i suoi luoghi ottenenti, perché finché questi signori continueranno a stare lì rappresenteranno comunque un fattore altamente destabilizzante per l'intera regione. Ora, come riuscire a fare questo? Questa è una grande impresa. Io so che la comunità di Sant'Egidio, anche il mediatore ufficiale Riak Machar, il vicepresidente sudanese, hanno tentato in tutte le maniere di convincere Kony ad uscire fuori, ad accettare la via dell'esilio. Lui ha paura perché pende su di lui questo mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA, però bisognerà trovare una soluzione, anche perché se Kony rimane nel bosco, questa rischia di essere una pace a metà.
Grazie veramente a Giulio Albanese, buona giornata.
Grazie.
Dunque siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia, la rubrica di approfondimento quotidiana della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande ringrazia Mario Giro di Sant'Egidio e Giulio Albanese che sono stati i nostri ospiti per parlare dell'accordo raggiunto per quanto riguarda il conflitto in Uganda tra i ribelli e il governo. Vi auguro ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.